benvenuto a tutti alla seconda puntata di Nove Storie, che è questa parte di Sound Around the Island presentata dal Teatro Alcestis. Dunque, io mi presento, io sono Andrea, noto come Zimbra per via di un passato da pusher di dischi. Questo era il nome del mio negozio, poi mi è stato affibbiato e quindi me lo son tenuto, insomma. Dicevo, appunto, questa produzione del Teatro Alcestis in collaborazione con la Fondazione di Sardegna, la Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di Cagliari, che hanno appoggiato e sposato l'iniziativa. Io sono qui per introdurre un personaggio, diciamo così, che è Maurizio Corda e che invito a salire sul palco. Maurizio, per chi non lo conoscesse, è diciamo così un artista e anche un artigiano, forse a tutto tondo, perché artigiano, si tratta di un musicista, regista, filmmaker, tecnico del suono, insomma si occupa di tutta una serie di cose che hanno a che fare con la musica e con i video. E niente, è qui appunto per la seconda puntata di Nove Storie. Iniziamo subito una chiacchierata con lui, quindi direi innanzitutto, diciamo, in questa prima fase, da un punto di vista musicale, chi sei, da dove vieni, il solito fiorino.
Quindi, allora la mia prima band in assoluto è stato un gruppo. Io ovviamente ho quasi 50 anni, faccio quest'anno, quindi ho vissuto in maniera piena gli anni 80, quindi la musica anni 80, quindi la new wave. E io ricordo che in quegli anni ho iniziato ad ascoltare, veramente giovane, ad ascoltare, che so, Japan, quindi David Sylvian, quindi erano tutti ascolti che io trovavo in casa, quindi in realtà.
Ma quella parte di new wave, tra virgolette, di post-punk,
esatto,
più
Associates, no? Depeche Mode, i primi Depeche, poi tra l'altro io ascoltavo moltissimo, che so, i Tears for Fears di The Arting, ma persino, no, non so, mi vengono in mente Associates, Polyrock, un disco che mia sorella aveva.
Polyrock, me li ricordo anche io benissimo.
Polyrock era un gruppo estate, che ancora oggi, secondo
i Polyrock
me,
hanno suonato a Villa Simius,
sì, nei giardini di
Aloha, del, non mi ricordo, forse 82-83.
Esatto. E quindi ho avuto veramente la fortuna
nella
di ascoltare.
Nella stessa rassegna, perdonami, lo devo dire, suonò anche Nico dei Velvet Underground.
Figurati. Erano anni importanti quelli per Cagliari. In realtà la scena musicale cagliaritana di quegli anni, io me la ricordo, c'erano decine di gruppi che facevano musica, alcuni molto interessanti. Mi ricordo i Nice Ray, ad esempio, ma mi ricordo Crep Suzette, ce n'erano veramente tantissimi. E ognuno faceva delle cose. Masoko Tanga, il primo Alberto Sanna di Masoko Tanga.
Anche io, Vapore 36.
Vapore 36, Lucas Gualdini.
Lucas Gualdini, esatto.
E c'erano delle cose.
Joe Perrino and the Mellotones.
E c'era veramente una. Un'offerta.
C'era fermento, no? Quegli anni me li ricordo bene anche io, perché li ho vissuti, ripeto, alla stessa tua maniera, insomma. E in questo contesto inquadriamo Easy on the Fair.
Esatto, nasce.
Parlaci
questa cosa
del tuo primo progetto.
Esatto, nasce innanzitutto dal nome, era Easy on the Fair, un brano dei Gas Nevada. E Easy on the Fair l'avevamo un po' francesizzato, perché ci piaceva molto, eravamo molto, molto amavamo molto queste cose. E praticamente insieme ad Andrea, Ivano, altri due amici storici, insomma, abbiamo fatto i nostri primi esperimenti musicali, sempre ispirati appunto alla new wave.
Io, mentre tu parli,
sì, fai bene a mettere
le borse, così ogni tanto ci ascoltiamo delle cose che ci fanno un po' da contorno, un po' da sottofondo, un po'.
Esatto. Con gli Sion Waffer partecipammo a una cosa che era organizzata da una c'era una radio a Cagliari, si chiamava Radio Flash. Era una radio pazzesca, metteva della musica estremamente interessante. E organizzavano anche un festival, che si teneva a Tonara, che si chiamava il Roccarea. Era l'86, se non sbaglio. Abbiamo partecipato insieme a veramente tantissimi altri gruppi e tantissime altre proposte estremamente interessanti. Da lì è nata la passione e la voglia di continuare, insomma. Il secondo passaggio successivo,
ti interrompo perché mi hai portato sul secondo tasto che volevo toccare, ed è quello che si rifà innanzitutto al tuo secondo progetto importante, che è quello dei WA Team, che è il gruppo con cui ti sei approcciato alle Sea Jazz.
Esatto.
No? Allora, innanzitutto ti invito, se puoi, a prendere già posizione, perché ci piacerebbe, come dire, che ci facessi sentire qualcosa che riguarda, non lo so, per esempio le ambientazioni sonore, se preferisci. E quindi
allora, in realtà qui io ho portato delle cose ultime che sto facendo con un progetto che si chiama Momo. Quindi sentiamo questo brano.
Quindi stiamo sentendo un brano di Momot.
Rotolax. Grazie.
Molto bello. Quindi questo, diciamo, Momot, possiamo definirlo il tuo ultimo progetto?
Sì, oddio. Mi sta piacendo molto l'idea di fare dei dischi un po' cotti e mangiati, no? Cioè, nel senso, mi piace moltissimo l'idea di registrare, quindi un po', che è un po' una cosa dell'improvvisazione radicale. di fare dei dischi, mettermi a suonare con dei musicisti, vedere quali sonorità vengono fuori, mixarle e farli a quel punto farli produrli, farli uscire, insomma.
Visto che ci stiamo agganciando di nuovo a questo discorso musicale, mentre in sottofondo stiamo ascoltando Paolo Akenza Trio, uno dei dischi, come dire, per quanto riguarda l'acid jazz italiano, uno dei dischi direi più importanti, forse seminale addirittura, edito dalla Right Tempo, dell'amico Rocco Pandiani, un cultore di musica, un ragazzo di Milano, un signore ormai.
Ormai un signore
di Milano che si è preso la briga di andare a fare molta ricerca musicale, quindi ha tirato fuori, diciamo così. Allora, facciamo una breve introduzione. Diciamo che negli anni 90, dopo l'ondata hip hop, eccetera, così poi ci ricolleghiamo a WA Team, che è il tuo progetto che negli anni 90 hai portato avanti con altri musicisti.
La prima metà degli anni 90.
Prima metà degli anni 90, che guardava l'acid jazz, possiamo dirlo tranquillamente, ed era, diciamo, il fenomeno musicale di quel momento da un punto di vista.
Certo.
Quindi era un ripescare le sonorità jazz, partendo anche dai classici, eccetera, ma ripescare anche in quel mare magnum della musica, tra virgolette, suonata degli anni 60, quindi l'exotica, la musica brasiliana, la bossa nova, no? Tutti elementi che in quegli anni abbiamo ritrovato in questi generi musicali. Quindi a questo punto parlaci tu di WA Team, siamo a Cagliari nel 1995 e...
Un po' prima.
94, 93, 94.
Esatto. Allora, WA Team sono una cosa nata un po' prima e lì mi sono circondato, vabbè, come al solito suonavo con Andrea Pau,
Ricordiamo chi erano i musicisti che facevano parte del progetto.
Sì, assolutamente, c'era Andrea Pau al basso, e poi inizialmente Monica Muredo alle percussioni, alla voce, e, perché poi è subentrato un'altra cantante, alla batteria Andrea Pintus, che era un batterista, lui era un batterista che veniva dal metal. E subito dopo, passeggiando con Andrea sempre in via Manno, avevo ascoltato questi due musicisti di strada, che erano appunto Michela Calabrese e Marcello Calabrese, lei una flautista, poi è diventata anche la flautista di Fabrizio De André in seguito, e abbiamo messo su questa band. Alla fine siamo arrivati a essere addirittura in sette, un periodo avevamo anche un percussionista alla fine, e abbiamo suonato moltissimo, abbiamo suonato in ogni angolo della Sardegna. E non solo, abbiamo avuto la possibilità di partire e andare, abbiamo fatto una serata a Brescia, abbiamo fatto delle serate a Verona, abbiamo suonato molto a Roma. A Roma, tra l'altro, è stata una cosa... Questo mi ha anche fatto capire un'altra cosa, mi ha fatto anche comprendere qual era il gusto dei cagliaritani rispetto alla musica. Perché in realtà in queste città non c'erano questi fenomeni.
Cioè, infatti il fenomeno dell'acid jazz, Cagliari era una delle città dove più arte...
Città pilota proprio.
Insieme a Bari, infatti, esatto. Paolo Akenza Trio è un gruppo di Bari. Thank you. Molto bello, dacci due note su cosa ci hai fatto sentire.
Il brano si intitola Frisù, che non vuol dire niente.
Nessun riferimento con Frisan che abbiamo...
Nessun riferimento con Frisan. Ho fatto delle linee di contrabbasso.
Così.
Esatto, ho fatto delle linee di contrabbasso, una l'ho messa a reverse, l'altra gira al dritto. E mi piace il fatto che abbia questa sonorità morbida.
Avvolgente, circolare.
Esatto, un po' mantrica, insomma.
No, mentre invece mi sembrava di cogliere delle atmosfere che poi fanno parte di lavori che hai fatto... più avanti nel tempo, e mi riferivo ovviamente a Mucca Macca.
Sì,
sono
assolutamente.
Delle atmosfere. Adesso io sto facendo andare il primo album dei Portishead, che immagino e so che è stato, diciamo così, un ascolto
assolutamente,
no?
Sì.
Importante, che ha traghettato, diciamo così, anche forse certe sonorità dall'essi jazz di cui parlavamo prima.
Sì, secondo me sono, tra l'altro, sì, sono, ci sono alcune cose, ci sono molte affinità.
Certo,
eh?
certo, però siamo qualche anno più avanti, e quindi tornando al discorso del fatto che la musica si evolve e i curiosi comunque continuano ad ascoltare e a trarre ispirazione. A un certo punto tu incontri altri musicisti che possiamo dire chi sono, insomma, se ci racconti così due note su come nasce il progetto Mucca Macca.
Allora, avevo iniziato a collaborare con una cantante di cagliaritana molto brava che si chiama Laura Mura, e quindi nulla, io ho pensato, avevo iniziato ad abbozzare dei brani in questo stile perché mi piaceva molto, e nulla, l'ho proposto a lei, che li ha composti con me, perché in realtà con Laura abbiamo lavorato veramente a quattro mani sui brani. Era talmente... Lei tra l'altro aveva sviluppato un modo stranissimo di comporre, e lei registrava, aveva un registratore multitraccia, una cosa carina questa, perché registrava su quattro tracce, registrava linee melodiche totalmente strampalate, e in realtà dopo, come se avesse preso una matita, disegnava una melodia su tutte le note che lei aveva toccato in base all'armonia che io le davo. Era una cosa, alla fine il risultato era perfetto.
Quindi ha più voci, con delle... Otteneva un'unica...
Lei otteneva un'unica voce, perché poi alla fine isolava con dei ping pong che faceva appunto con questi registratori multitraccia, e otteneva poi, alla fine otteneva una linea melodica che teneva. Ed era una cosa...
Che vi ha colpito, avete deciso di coinvolgerla nel progetto Mucca Macca.
Decisamente, l'abbiamo fatta assieme. Cioè il progetto Mucca Macca, io e Laura l'abbiamo fatta assieme. Poi successivamente è entrato Alessio.
Ci racconti così due tracce su come nasce, come nasce, ce l'hai detto praticamente, come avete coinvolto Laura, eccetera. Diciamo che il nucleo fondante era...
Alessio Santoni
e Laura Mura. Come siete arrivati a incidere un disco? Come siete arrivati a incidere un disco che, caso curioso, viene distribuito innanzitutto in Giappone, incontrando un'etichetta tedesca, Cripple Dick.
Esatto. I Mucca Macca sono proprio nati in sala di registrazione, perché avevamo circa cinque brani al massimo. Poi gli ultimi li avevamo sviluppati insieme ad Alessio, che è un disc jockey, tra l'altro.
Io ricordo quel periodo Alessio che in camera sua passava ore con un Revox a bobine a incollare, tagliare, cucire.
No? Che era esattamente quello che poi a me piaceva, perché era una visione totalmente, anziché chiedere a un musicista di fare, che so, un pattern o di lavorare dal punto di vista musicale, mi piaceva l'idea di una persona che non usasse gli strumenti ma utilizzasse piccoli tagli di nastro. E quindi lui usava proprio il B77, che è un mitico registratore a bobine della Revox, e con una taglierina tagliava, faceva dei micro tagli, sì, registrandosi delle cose, e creava delle cose. C'è in un brano, non so se poi tu lo metterai dopo, c'è un brano che si intitola Sneaking Beauty, dove c'è una Fra Martino Campanaro. C'è una Fra Martino Campanaro dentro un coro fatto, e lui l'aveva intonato perfettamente sulla tonalità, e questi sono un po' anche i trucchi che funzionano col disco, quello è il disco tedesco.
Proviamo a sentire un attimo Naked Beauty, che è il brano di cui parlavamo,
esatto,
un attimo fa.
Questa è la fine o l'inizio di Sneaking Beauty?
È l'inizio.
No, questa è una versione di... questa è una versione remix.
Sei sicuro? Perché io la sto prendendo dall'album.
Sì, questa è la versione remix fatta da Gaxato.
Ah già, Gaxato, compagno di scuderia in quel momento.
What I Want dovrebbe esserci. Sì, è la undicesima. È la undicesima. Ma la... possiamo anche passare direttamente a vedere.
Adesso, l'altra parte interessante che volevo toccare nella nostra discussione è il fatto che Mukamakka, diciamo, gode quindi di una produzione importante. La distribuzione del disco, come stavamo dicendo, arriva prima in Giappone che altrove, no? Perché questa etichetta discografica tedesca, appunto, con i suoi canali di distribuzione molto ampi e vasti, preferisce, o forse anche voi in realtà avete consigliato o vi hanno proposto e avete preferito.
Allora, in realtà la cosa molto conveniente di lavorare in Cinevox è che la Cinevox aveva sedi un po' sparse nel mondo, perché facendo musica cinematografica con quei nomi aveva la possibilità di distribuire materiale ovviamente spalmare materiale in molti più paesi. Tant'è vero che loro non sono esattamente una società discografica, loro sono una società editrice ormai, quasi solo ed esclusivamente. Infatti la produzione vera, la prima produzione è quella giapponese, è quella della Rip Curl, che è una sottoetichetta della Sony, e poi l'anno successivo è uscito con la Crippled in Germania, a Berlino, con cui abbiamo fatto un video che dovrebbe essere...
volevo arrivare lì, perché questa produzione poi cosa succede? Che mette in campo denari preziosi, per cui per la promozione dell'album si sceglie un singolo, come spesso accade, e su questo singolo viene costruito un video. Adesso non so se dalla regia è possibile mandare il video di Trip Hopping
in the Planet Drag. Quello su YouTube praticamente. Praticamente.
Ci racconti questa idea, diciamo così, del video, come vi viene proposta? Insomma, io ricordo questa questione che voi non volevate comparire nel video, invece.
Sì, no, vabbè, anche perché io non amo molto. Io in realtà non amo molto stare sul palco, mi piace di più lavorare in studio. Il video nasce perché i tedeschi fanno le cose, come al solito, molto meglio di noi. E loro praticamente ci hanno pagato un soggiorno a Vienna di una settimana. E abbiamo girato in un teatro, hanno noleggiato un teatro per una settimana, si chiamava il Sophienzaal, era un teatro immenso, bellissimo tra l'altro. E una troupe di 12 persone che lavorava per noi, un intero corpo di ballo. Era proprio un lavoro di un certo tipo.
Una produzione
tipo.
Anche costosa, quindi.
Assolutamente, cioè hanno investito veramente molto denaro. E la cosa incredibile è che il regista che ci ha fatto, che poi era il regista del cane poliziotto, Rex il cane poliziotto, qualcosa del genere, Paul Poet, aveva 21 anni, era un ragazzino.
Vorrei così che brevemente ci raccontassi qual è il tuo approccio personale nella realizzazione di un video, per esempio musicale, ma non necessariamente, perché poi ho visto in rete si trovano altre cose che hai fatto, che hai comunque anche musicato tu, no? Per esempio degli spot pubblicitari.
Necessariamente.
E quindi volevo capire così brevemente, ripeto, prima che ci introduci in qualche altra tua composizione, qual è il tuo approccio alla realizzazione del video, cioè come
ci sono arrivato,
come ci lavori, sì, come ci arrivi a decidere, insomma, qui allora, faccio quel passaggio così, certo. Lo abbino a queste immagini così.
Assolutamente. Allora, qui ovviamente io non ho curato nella regia, non ho fatto nulla, in realtà c'era una troupe vera e propria, ma io sono sempre stato un appassionato di fotografia. Mio padre non era un fotografo, mio padre faceva il geometra, però era un appassionato di fotografia anche lui. Quindi ho sempre avuto le macchine fotografiche in casa, mi è sempre piaciuto fotografare. E ho fatto l'assistente fotografico, quindi per un fotografo molto bravo. E il passo per un musicista, secondo me, nel muoversi poi dentro, per quanto concerne il video, è brevissimo. E nel senso che se uno ha un po' di dimestichezza con i sequencer, che sono quelli che io utilizzo per fare musica, utilizzare montaggio video, fare montaggio video è semplicissimo. E in più io avevo qualche nozione di fotografia, insomma sapevo fotografare, quindi è stato veramente molto, molto facile la cosa. Poi considero una cosa, la maggior parte dei registi, io sono un videomaker, non sono un regista, il regista fa una cosa un pochino più complicata rispetto alle cose che faccio io. La cosa che accomuna moltissimi musicisti, moltissimi registi, è proprio la musica. David Lynch è un musicista, Kubrick era un musicista, tra l'altro su Kubrick c'è una storia molto bellina. Tra l'altro scrivere la musica per i film, per il cinema, mi è capitato di fare cose molto piccole, è una cosa di una difficoltà estrema, perché in realtà hai dei paletti incredibili, devi lavorare proprio con delle tempistiche pazzesche, devi muoverti dentro. La musica è... il cinema muto, c'erano i pianisti che suonavano sul cinema muto, cioè la parte sonora era musica, cioè, e cercavano di emulare con il piano, cercavano di emulare determinati suoni che mancavano perché c'era il cinema muto. È impossibile pensare al cinema senza musica, secondo me. È impossibile.
Musica.
Un brano, ok.
Ci dici dopo cosa ci fai ascoltare? Cosa ci hai fatto ascoltare?
Sì.
O ci racconti ora? Dopo.
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 brano si intitola Tom Tom W. Perché in un punto c'è un pezzo di Tom Waits.
Ok, siccome il tempo stringe ti invito a farci sentire ancora qualcosa, diciamo un altro brano e poi, come dire, si era pensato inizialmente di mandare una sigla attraverso il giradischi o il lettore CD, ma forse possiamo anche fare che la sigla finale con cui salutiamo il pubblico e ci salutiamo noi, la suoni tu.
Spero che per voi non sia un problema, ma assolutamente... Allora, questo brano si intitola Al 9000, poi capirete per quale motivo si intitola Al 9000, perché ho utilizzato una, sempre per tornare al discorso dei campioni, delle voci, eccetera, eccetera, no? Che utilizzavano Claude Randolph Meister, no? Cioè, Ronnie Sides, How We Be, tutti i DJ che hanno fatto poi gli arrangiatori, in realtà. Ho utilizzato praticamente la voce di Al 9000, quello di Odissea 2001 nello spazio. Esatto. E praticamente la cosa particolare è che ho letto da poco una cosa molto carina. Ho letto che Roger Waters, dei Pink Floyd, Stanley Kubrick aveva chiamato Roger Waters per fare la colonna sonora del film Arancia Meccanica. E Roger Waters gli ha detto di no. Incredibile, ma vero? Ma cioè, ha detto di no, non so bene per quale motivo, forse non voleva associare l'idea di una cosa violenta alla sua musica, non lo so. Però fatto sta che subito dopo, quando è uscito 2001 Odissea nello spazio, Roger Waters è andato da Stanley Kubrick a chiedere praticamente questo campione qua, che adesso sentirete, che è la voce di Al 9000.
But I can assure you now, very confidently, that it's going to be all right again.
Ed è la parte filmica.
I feel much better now.
Lo sapete anche voi, dove gli vengono scollegati praticamente gli hard disk.
Look, Dave. I can see you're really upset about this. I honestly think you ought to sit down calmly, take a stress pill, think things over. I know I've made some very poor decisions recently, but I can give you my complete assurance that my work will be back to normal. I've still got the greatest enthusiasm and confidence in the mission. And I want to help you. Dave. Stop. Stop. William. Stop, Dave. Will you stop, Dave? Stop, Dave.
alla fine canta. Aldo 2000 canta, il computer canta, grazie. E mi piace, questa cosa la dico anche se insomma un po' mi vergogno, però mi piace ricordare mio padre su questo brano, perché mio padre aveva un Alzheimer, e questa cosa dello sganciamento degli hard disk lo ricorda moltissimo. Cioè lui che lo prega, gli dice: ti prego, non disconnettermi. Cioè, ed è una cosa che chi ha avuto la sfortuna come me di vivere una cosa di questo tipo è una cosa assurda, cioè, perché è proprio una persona che viene, è come se davvero gli staccassi l'alimentazione.
Pian piano, certo.
È una cosa incredibile.
Vabbè, allora ti chiederei di dirci stavolta in anticipo cosa ci suonerai, così io mentre tu inizi
ok, allora
ci congedo.
Benissimo. Suonerò un brano che si intitola Ruvio, ma perché il titolo è una cosa che ho fatto per una residenza d'artista a Villasor, organizzata a Villasor da un altro teatro, ed era la musica che ho fatto per una cosa di Chiara Mulas, che è la compagna di Serge Pei, che è un regista, un poeta d'azione che fa delle cose un po' particolari. Ovviamente ho suonato delle cose un pochettino più che sono un pochino più vicine alle cose che faccio io oggi. Poi, però in realtà faccio anche cose più allegre, cioè decisamente, insomma.
Benissimo, quindi allora io sulle note di Ruvio, giusto?
Esatto.
Sulle note di Ruvio mi congedo da voi, vi lascio ovviamente all'ascolto di questo brano di Maurizio, vi ringrazio tutti per essere stati qua stasera, ringrazio ancora una volta il Teatro Alcestis che ha promosso questa iniziativa con, diciamo così, i suoi sponsor che sono la Fondazione di Sardegna, la Regione Autonoma della Sardegna, il Comune di Cagliari. Vi ricordo che Nove Storie va in onda in differita su Radio X ogni giovedì alle 8, per cui chi volesse riascoltarsi gli appuntamenti che qui ci saranno ancora per 7 volte il giovedì alle 21 può farlo sintonizzandosi su Radio X. Quindi vi ringrazio per l'attenzione, sperando di non avervi annoiato, e buon ascolto. Thank you.
Grazie.
Vorrei ringraziare anch'io Andrea, vorrei ringraziare Gianni, il Teatro Alchestis e tutte le persone che mi hanno dato l'opportunità di poter parlare di una cosa che mi piace molto. Grazie.